L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Luciana Fantini cura la regia di questa edizione, mentre Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica. In questo spazio, attenzione, parliamo di un argomento che è un po' insolito forse per i temi della nostra trasmissione, ma estremamente importante, che ci riguarda tutti da vicino. Parliamo di psicoanalisi, lo facciamo in una maniera un po' particolare, perché parleremo di una psicoanalisi un po' diversa da quello che tutti immaginiamo quando sentiamo evocare questa parola, e lo facciamo prendendo per a spunto il 50° anniversario dello spazio psicoanalitico. Su cosa è la realtà dello spazio psicanalitico vi lascio in sospeso, perché ve lo faccio spiegare dai nostri ospiti, che vi presento subito. Sono Laura Delle Site e Marco Ciocci, bentrovati, grazie per essere con noi.
Buonasera.
Allora, due, che tra l'altro specifico, due psicoterapeuti e psicoanalisti che si sono formati presso lo spazio psicanalitico, è corretto?
Sì, esattamente, siamo soci ordinari dello spazio, didatti anche della scuola, e quindi ci siamo formati ormai negli anni, a fine anni 90, la scuola dello spazio psicoanalitico, che è un'associazione che esiste appunto dal 1972, quindi compie quest'anno 50 anni.
E i 50 anni verranno celebrati tra l'altro in Campidoglio a Roma, no? Nella sala della Protomoteca, tra venerdì e sabato prossimo, 27 e 28 gennaio.
Sì, il pomeriggio del venerdì dalle 3 alle 7 e poi il sabato due parti, una parte dei lavori ci saranno la mattinata fino dalle 9 all'1 e poi dalle 15 alle 19.
Lo spazio psicanalitico viene fondato da una figura che è particolarmente importante nel vostro ambiente, Paolo Perotti. Perché viene
Perotti.
Perché viene fondato questo spazio psicanalitico? Qual è l'esigenza che porta alla nascita di una realtà come questa? Laura Delle Site o Marco Ciocci. Marco Ciocci.
Ci chiami Lesch, noi interveniamo.
Ha ragione, avete ragione. Io pensavo di avervi qua in studio, invece non vi riesco a guardare attraverso il microfono.
Ci dispiace, ma siamo collegati da casa.
No, va benissimo, va benissimo. Prego, Marco Ciocci.
Allora, nella intenzione del fondatore c'era l'idea di poter permettere alla psicanalisi di essere sempre di più uno strumento a disposizione della popolazione più in generale, mentre prima la psicanalisi era soprattutto qualcosa, diciamo, che di cui potevano usufruire, diciamo, delle classi, diciamo così, tra virgolette, più agiate, no? E quindi è stata proprio anche una sorta di attività politica in senso alto del termine, quella di...
Era considerata un po' una cosa da ricchi, insomma.
Diciamola così. Quella di poter favorire la diffusione della psicanalisi, perché poi la soggettività ce l'hanno tutti e quindi le problematiche possono essere, insomma, tutti possono incorrere delle problematiche, quindi per ritenere che la psicanalisi potesse essere solo appannaggio di chi potesse avere economicamente condizioni per poterla svolgere era appunto un limite che Perotti cercò di affrontare, anche istituendo la realtà dei laboratori psicanalitici, dove le persone già formate con con anni di studio alle spalle, davano il loro servizio a delle cifre, diciamo, più abbordabili, perché la psicanalisi, ricordiamoci, è anche un intervento che comporta una certa frequenza settimanale, cioè una certa intensità, non perché poi, come dire, per toccare certe dimensioni della soggettività di ognuno di noi c'è bisogno di tempo e di calarsi in una dimensione più profonda e più intima, e quindi la psicanalisi richiede anche una certa frequenza, e quindi una certa frequenza comporta la necessità di abbassare un po' il prezzo dell'incontro, e questo proprio fatto in questi termini, senza rinunciare però al rigore degli studi e della formazione delle persone che poi lavoravano, appunto, e lavorano nei laboratori che attualmente insomma, sono ben vivi e attivi sul territorio di Roma.
Laura Delle Site, cosa significa essere particolarmente attenti alle contraddizioni sociali nello svolgere un'attività di psicanalisi?
Beh, tenere presente sempre il contesto sociale, no? In cui si opera e si vive e vivono i pazienti, diciamo, no? Da come, appunto, poi diceva anche Marco, lo spazio è stato fondato all'inizio degli anni 70, quando appunto c'era la società scossa da forti tensioni, no? Sociali. Il punto di forza, no? Del nostro maestro Paolo Perrotti è stato proprio quello di aprire la società psicanalitica, perché lui era un didatta della società psicanalitica italiana, che però stava dentro, parte della società stava abbastanza chiusa dentro dei rigidi steccati, invece di aprirla al dialogo, no? al dialogo con tutte le istanze sociali di quel periodo. E quindi da lì in poi lo spaccio ha avuto una forte vocazione sociale, cioè nel senso di aprire la psicanalisi al dialogo, no? con la società, sia in termini teorici, per quindi aprendolo il centro diciamo storico di Via della Luce, dello spazio psicanalitico, a confronti con intellettuali, artisti, sia del mondo delle lettere, sia del cinema, del teatro, ma anche diciamo con altre società psicanalitiche e altri psicanalisti italiani e stranieri.
Dottoressa,
insomma,
delle site, secondo lei nella società c'è una, sì, diciamo così, sufficiente conoscenza di che cos'è la psicanalisi e soprattutto di quella che può essere l'utilità della psicanalisi anche nella vita quotidiana?
Sì e no. Diciamo che la psicanalisi io ritengo che abbia molto penetrato la cultura, anche la cultura italiana, anche diciamo proprio la mentalità, no? Però rimane come una sorta di psicoterapia un po', come dire, definita un po' particolare, no? Con lo stereotipo solo, insomma, no? Del lettino, dell'ascolto, come dire, insomma, con la cura, insomma, come dire, più difficile, un po' particolare, ecco, questo secondo me rimane un
po' lo stereotipo, insomma, di quello che si vede nei film, no?
Sì,
forse
sì.
Non è esattamente così, anche perché voi, tra l'altro, operate molto sul campo, operate molto nella società e nelle comunità, entrambi, sia Marco Ciocci che Laura Delle Site, si occupano tantissimo di ambienti scolastici e di ambienti con differenti fasce di età, e comunque nella gestione, diciamo così, della conoscenza reciproca di settori che sono poi quelli dei genitori, degli studenti e degli insegnanti, che poi sono i tre grandi attori, insomma, che si incrociano nel campo di cui voi vi occupate. Marco Ciocci, quanto è difficile vincere le diffidenze magari verso la psicanalisi nell'ambito scolastico, per l'appunto?
Beh, diciamo che la psicanalisi nell'ambito scolastico è importante praticarla più che nominarla, no? Quindi anche perché poi effettivamente ci potrebbero essere tante resistenze. Che cosa significa praticare la psicanalisi, insomma? Significa tener conto della soggettività delle persone che comunque sempre vivono all'interno di una socialità, no? E di come permettere al bambino, in primis al bambino, che è il punto di arrivo dell'istituzione scolastica, no? È il punto di partenza e di arrivo, di permettere al bambino di essere da una parte ascoltato nelle sue istanze personali più soggettive, ma dall'altra di facilitargli, di costruirgli dei ponti verso la socialità e l'integrazione col gruppo dei pari e nel perseguimento di un obiettivo che è la sua crescita personale. In questo la psicanalisi può aiutare molto, perché ovviamente ci sono delle difficoltà dei bambini, ma anche delle difficoltà dei genitori, perché molte volte dimenticano che la scuola ha una grande funzione di favorire la crescita proprio della socialità, che non è un termine astratto, è proprio la capacità di stare in mezzo agli altri, che può significare tutto, nel tempo libero, nel gioco, nel lavoro. E la scuola è una grande opportunità di acquisizione di una competenza sociale, e molte volte invece purtroppo ci sono tante famiglie che spingono per il riconoscimento del bambino soltanto dal punto di vista della sua soggettività e di quella quindi che è la lettura all'interno del sistema familiare o degli equilibri familiari dei genitori, che invece hanno bisogno di uno spazio di ascolto, questo per i genitori, per permettergli di rivisitarli e di sganciare così da questa visione così stretta e così ferma l'evoluzione del bambino e l'immagine che loro hanno del bambino, per favorirgli l'apertura alla socialità e ai nuovi spazi, favorirgli la crescita.
In un certo senso dovete guidare e mediare le persone non solo nella conoscenza di se stessi, ma anche nella conoscenza degli altri, e quindi in un certo senso dovete riaccendere delle sinapsi sociali che si sono interrotte.
Sì, perché questo perché l'altro giorno proprio mi capitava di proporre a degli insegnanti un gioco che è un gioco in cui si vince solo se si collabora, cioè se ognuno tira soltanto sul suo egoismo perde. Un gioco si chiama Il dilemma del prigioniero, ed è un po' questo quello che è importante favorire, perché nella società in molte circostanze è necessaria questa collaborazione per poter favorire dei processi che vanno svolti insieme agli altri, no? Quindi sì, questo è un lavoro che ci attraversa, ma non serve, diciamo, lì non serve tanto nominare la psicanalisi. Lì la psicanalisi serve per capire quali sono i filtri e gli intoppi delle persone e attraverso questa lettura facilitargli una possibilità di ristrutturare il campo della situazione, perché ovviamente non mettiamo nessun genitore, nessun bambino, nessun professore sul lettino, insomma, siamo a scuola e si partecipa alla vita scolastica.
Laura Delle Siti, è un compito che diventa ancora più difficile man mano che si abbassa l'età, no? Poi.
Sì, però appunto volevo fare una premessa. Prego. E poi mi aggancio a quello che mi sta dicendo lei rispetto alla fascia di età di cui mi occupo. Questo che diceva mio collega Marco avviene con un ascolto particolare, cioè non si mette nessuno sul lettino in un contesto di gruppo, no? Nella scuola, sia se si fanno gruppi con educatori, insegnanti, genitori, come faccio io, sia se appunto si ascoltano queste parti nello sportello d'ascolto come fa Marco, ma diciamo che è la nostra ottica psicanalitica che in qualche modo ascolta il vissuto delle persone. Ecco, noi non abbiamo un approccio pedagogico, no? Non diamo soluzioni e ricette precostituite, si fa così, sarebbe meglio colà, ma partendo dai vissuti delle persone che vengono fuori anche attraverso i gruppi e incontri di gruppo o singoli, e ascoltiamo insomma gli intoppi di cui parlava Marco, no? Diamo una dignità di esistenza e di elaborazione.
L'ascolto è un esercizio sempre molto difficile, forse il più difficile di tutti per la società in cui viviamo, no? Facciamo fatica ad ascoltare, non, magari ci siamo dimenticati addirittura come si fa. Quali sono i principali problemi che rilevate nel vostro campo e che possono essere in un certo senso un po' un indizio di quello che non va nella nostra società?
Ma forse proprio questa grande fretta, no? Questi ritmi così convulsi anche di vita, di lavoro, questo obiettivo principale sempre sulla performance, questo che insomma poi un po' nello stesso tempo anche poi la precarietà del lavoro che affligge tanti genitori, no? E quindi insomma poi questo si riflette sulla possibilità appunto anche all'interno delle famiglie di dare un ascolto sia dall'età, dalla primissima età, no? Dei bambini di cui mi occupo io nei servizi educativi che coordino al Comune di Roma, sia diciamo poi per altri anche ordini di scuole, insomma anche le elementari, le medie, insomma l'ascolto in famiglia è molto reciproco, insomma, no? In particolare dei genitori verso i figli è difficile.
Senta, cosa consiglia? Come si può creare o dare, diciamo così, il via a un circolo virtuoso che riporti l'ascolto in famiglia come una pratica, insomma, importante, non secondaria? Una famiglia che non si sa ascoltare, come può iniziare?
Forse venendo ascoltata. Cioè noi quello che faccio io nei gruppi a sostegno della genitorialità, che svolgo con genitori, educatori e bambini, cioè sì, educatori e insegnanti, è proprio quello di dare ascolto alle difficoltà e ai problemi di questi genitori. E quindi se si viene ascoltati e si sente il beneficio di questo ascolto, e poi lo si riesce anche a valorizzare e speriamo a restituire poi, no? All'interno della famiglia.
È una sperimentazione molto pratica quella che mettete in campo.
Sì, direi molto pratica, perché appunto tra i modelli che ci vengono, ovviamente anche i modelli diffusi di sviluppo, di raggiungimento di risultati e il mondo, i valori, i principi molte volte decantati e gli individui, molte volte ci sono delle differenze. L'ascolto è quello che permette poi di facilitare per l'individuo una possibilità di sentire la propria distanza, la propria difficoltà e nello stesso tempo volgersi verso quella che è l'adeguamento anche alle richieste della realtà in maniera più attenta, più personalizzata, perché molte volte vengono delle persone che parlano di principi, di giustizia, di legittimità o meno, ma hanno preso una distanza da quella che è la loro condizione emotiva e anche dalle difficoltà che provano. Ecco, l'ascolto consente poi di facilitare questi processi in termini anche di conciliazione, anche di ridare visibilità e percezione di un mondo interiore che poi ognuno ha e che ha una sua storia particolare dalla quale nessuno può discostarsi.
Assolutamente,
no?
Poi il tema dell'ascolto è un tema talmente importante che ad esempio Papa Francesco cita molto spesso, no? È uno dei pilastri del Magistero di Papa Francesco, quello che si basa sull'ascolto. Io volevo ancora chiedervi cosa ne pensate e se secondo voi è un elemento negativo, il modo in cui ad esempio si affronta spesso sugli organi di informazione, sui media, il tema dei disagi che si presentano nelle comunità scolastiche, per l'appunto, no? Ne abbiamo tantissimi di casi, saltano fuori in continuazione. Cosa c'è che è saltato, che non va sia nel modo di raccontarlo, ma soprattutto quando vengono rilevati determinati fenomeni? Ci sono davvero casi così gravi di esplosione delle regole sociali da non riuscire più a gestire una comunità scolastica, ad esempio?
Beh, quando succede questo ci sono una serie di concause, sicuramente, perché altrimenti poi c'è, e diciamo che dovrebbero essere di meno, purtroppo sembrerebbe che diventano sempre più difficili, che ci sono delle difficoltà crescenti perlomeno nella gestione proprio del setting di aula, del setting di apprendimento, che molte volte, ecco, ci siano delle situazioni un po' esplosive. Ma se pensa a un episodio recente, no? L'episodio dell'insegnante che viene criticata, una classe da un insegnante bravo viene tenuta, ecco, quello che trovo è che poi la critica si può fare all'insegnante, però qui una critica dovrebbe essere anche un pensiero, dovrebbe avere dietro anche una strategia. Per cui queste declamazioni pubbliche, in realtà l'effetto che ottengono, quindi alla fine poi l'effetto è un elemento che dovrebbe far valutare retroattivamente una strategia, è che viene sempre più squalificata la dignità scolastica, no? Mentre invece queste sono cose che andrebbero affrontate in maniera più costruttiva. Laura... c'è il rischio che i ragazzi non vengano visti anche nella loro responsabilità anche di accettare un insegnante che non possa essere necessariamente brillante, appassionante. Si dice, gli insegnanti devono appassionare, vabbè, ma non tutti gli insegnanti hanno questa, allora che facciamo? I ragazzi sono autorizzati, perché diventa implicitamente un'autorizzazione anche a perdere il senso della civiltà, come se non fosse anche un compito dei ragazzi mantenere un senso di civiltà. Quindi è un tema molto complicato in cui bisognerebbe essere molto più cauti.
Bisognerebbe essere molto più cauti e soprattutto forse bisognerebbe pensare che un aiuto di tipo psicanalitico può sempre essere utile in tutte le realtà, e quindi forse dovrebbe essere più diffuso di quanto non lo sia. Può essere un auspicio questo, Laura Delle Site, per il cinquantenario dello spazio psicanalitico?
Sì, penso proprio di sì. Penso proprio di sì, perché l'ottica psicanalitica in questo momento io la trovo abbastanza rivoluzionaria rispetto al trend, no, del tutto e subito, come dire, indicazioni e prescrizioni in pillole per apparire sempre più smart, sempre più performativi, no, in generale. Quindi è sicuramente un'ottica rivoluzionaria, in quanto è diversa e presuppone sempre, appunto, come dicevamo prima, un ascolto attento e dei tempi più lunghi, anche insomma necessità di far confrontare insegnanti tra loro, genitori e insegnanti, per poi affrontare e sostenere anche i ragazzi, i bambini, i ragazzi, insomma, per tutta la fascia dello sviluppo.
Grazie davvero, Laura Delle Site. Io ricordo ancora, tra il 27 e il 28 gennaio, quindi venerdì e sabato prossimo, sarà della Protomoteca in Campidoglio a Roma il convegno che adesso non trovo, certo, inizia tra le 15 e le 19 di venerdì, sì, e tra le 9 e le 13 di sabato, poi
di
con
sabato
uno spazio pomeridiano.
Sì, anche lo spazio pomeridiano. Sì.
Va bene, grazie davvero per essere stati con noi, ovviamente i migliori auguri per il vostro 50° anniversario dello spazio psicanalitico. Io ringrazio Gustavo,
grazie,
Messina e Luciana Fantini per l'assistenza tecnica e di regia. Da Stefano Rescinski è veramente tutto, un cordiale saluto.